Da ritratti di John Berger, Vincent van Gogh, 1853-1890. Scritti del 1984 ed il 20 agosto 2000. Lettura di Giuseppe Cederna.
Per un animale, ambiente naturale e habitat sono un dato. Per l'uomo, nonostante la fede degli empiristi, la realtà non è un dato. Essa va di continuo cercata, trattenuta, sono tentato di dire salvata. Ci viene insegnato a contrapporre reale e immaginario, come se il primo fosse sempre a portata di mano e il secondo distante, remoto. Questa contrapposizione è falsa. Gli eventi sono sempre a portata di mano, ma la coerenza di tali eventi, che è ciò che intendiamo per realtà, è una costruzione della fantasia. La realtà si trova sempre al di là, e questo vale tanto per i materialisti quanto per gli idealisti, per Platone, per Marx. La realtà, comunque la si interpreti, si trova sempre al di là di uno schermo di cliché. Ogni cultura produce tale schermo, in parte per facilitare le proprie pratiche, per stabilire delle abitudini, e in parte per consolidare il proprio potere. La realtà è nemica di chi ha potere. Tutti gli artisti moderni hanno pensato che le loro innovazioni offrissero un approccio più intimo alla realtà, che fossero un modo di renderla più evidente. È qui, e soltanto qui, che l'artista moderno e il rivoluzionario si sono talvolta trovati fianco a fianco, ispirati entrambi dall'idea di abbattere lo schermo dei cliché. Cliché che a poco si sono fatti triviali ed egoistici come mai prima d'ora. Tuttavia, molti di questi artisti hanno rimpicciolito ciò che avevano trovato al di là dello schermo, per adeguare il loro talento alla loro posizione sociale di artisti. Quando questo è accaduto, si sono giustificati con una delle infinite varianti della teoria dell'arte per l'arte. Dicono: la realtà è arte. Sperano di ricavare un profitto artistico dalla realtà. Per nessuno questo è meno vero che per Van Gogh. Sappiamo dalle sue lettere con quanta intensità egli fosse cosciente dello schermo. L'intera storia della sua vita parla di un insaziabile anelito di realtà. I colori, il clima mediterraneo, il sole erano per lui veicoli che andavano verso questa realtà. Non erano mai oggetti di desiderio in sé. Questo anelito era intensificato dalle crisi di cui soffriva quando sentiva di non riuscire a salvare assolutamente nessuna realtà. Che oggi tali crisi vengano diagnosticate come schizofreniche o epilettiche non cambia nulla. Il loro contenuto, in quanto distinto dalla loro patologia, era una visione della realtà che si consumava come una fenice. Dalle sue lettere sappiamo anche che nulla gli pareva più sacro del lavoro. Egli vedeva la realtà fisica del lavoro come al tempo stesso una necessità, un'ingiustizia e l'essenza dell'umanità attraverso la storia. L'atto creativo dell'artista era per lui soltanto uno tra i tanti. Era convinto che la realtà potesse essere avvicinata meglio attraverso il lavoro, proprio perché è essa stessa una forma di produzione. I suoi dipinti ne parlano più chiaramente delle parole. La loro cosiddetta goffaggine, i gesti con i quali disegnava a pigmento sulle tele, i gesti oggi invisibili ma immaginabili, con i quali sceglieva e mescolava i colori sulla tavolozza, tutti i gesti con i quali maneggiava e fabbricava la materia dell'immagine dipinta, sono analoghi all'attività dell'esistenza di ciò che stava dipingendo. I suoi quadri imitano l'esistenza attiva, la fatica di essere, di ciò che descrivono. Una sedia, un letto, un paio di stivali. Nel dipingerli, nessun altro pittore era andato più vicino di lui al fabbricarli del falegname o del calzolaio. Van Gogh mette insieme gli elementi del prodotto: gambe, traversine, schienale, sedile, suola, tomaie, linguetta, tacco, come se anche lui stesse assemblandoli, congiungendoli, e come se questo essere congiunti costituisse la loro realtà. Davanti a un paesaggio, lo stesso processo era assai più complicato e misterioso, e tuttavia seguiva lo stesso principio. Se immaginiamo Dio nell'atto di creare il mondo dalla terra e dall'acqua, dall'argilla, il suo modo di maneggiare un albero o un campo di grano può ben ricordare il modo in cui Van Gogh maneggiava il colore quando dipingeva un albero o un campo di grano. Egli era umano e in lui non vi era nulla di divino. Se però si pensa alla creazione del mondo, si riesce a immaginare l'atto soltanto attraverso l'evidenza visiva, qui e ora, dell'energia delle forze in gioco. E con queste energie Van Gogh era tremendamente in sintonia. Quando dipingeva un piccolo pero in fiore, il montare della linfa, il formarsi della gemma, il suo rompersi, l'aprirsi del fiore, lo spuntare degli stili, l'indurirsi degli stigmi, per lui tutti questi atti erano presenti nell'atto di dipingere. Quando dipingeva una strada, i manovali che l'avevano costruita erano là nella sua immaginazione. Quando dipingeva le zolle smosse di un campo arato, il gesto della lama che rivolta il terreno era compreso nel suo stesso atto. Ovunque guardasse, vedeva la fatica dell'esistenza, e questa fatica, riconosciuta come tale, era ciò che per lui costituiva la realtà. Quando dipingeva il proprio viso, dipingeva il prodursi del suo destino passato e futuro, un po' come i chiromanti credono di poterlo leggere nelle linee della mano. I suoi contemporanei, che lo consideravano anormale, non erano tutti stupidi come ora si vuole credere. Egli dipingeva compulsivamente. Nessun altro pittore fu mai compulsivo al pari di lui. E la sua coazione? Accostare sempre di più i due atti della produzione, quello della tela e quello della realtà raffigurata. Questa coazione non derivava da un'idea dell'arte. Ecco perché non gli venne mai in mente di trarre un profitto dalla realtà, ma da un travolgente sentimento di empatia. Ammiro il toro, l'aquila e l'uomo con un'adorazione talmente intensa che di certo mi impedirà di diventare mai una persona ambiziosa. Era spinto ad andare sempre più vicino, ad avvicinarsi, avvicinarsi, avvicinarsi. In extremis, si avvicina così tanto che le stelle nel cielo notturno diventano vortici di luce, i cipressi gangli di legno vivo che reagisce all'energia del vento e del sole. Ci sono tele dove la realtà dissolve lui, il pittore, ma in centinaia d'altre egli porta l'osservatore quanto più vicino è umanamente possibile, mantenendosi intatto, a quel processo permanente attraverso cui la realtà si produce. Una volta, molto tempo fa, i dipinti venivano paragonati a specchi. Le opere di Van Gogh potrebbero essere paragonate a laser. Non aspettano di ricevere, vanno fuori a incontrare. E ciò che attraversano è non tanto lo spazio vuoto, quanto l'atto di produzione, la produzione del mondo. Non smettere di dipingere è un modo di dire con timore reverenziale, ma scarsa consolazione: prova a venire a questa distanza e vedi come funziona. 1984. È ancora possibile scrivere altre parole su di lui? Penso a tutte quelle che sono state scritte, incluse le mie, e la risposta è no. Se osservo i suoi dipinti, la risposta è di nuovo, per una ragione diversa, no. Le tele intimano il silenzio. Stavo per dire che lo implorano, ma sarebbe sbagliato, poiché non c'è nulla di patetico in nessuna delle sue immagini, neppure nel vecchio con la testa tra le mani alle soglie dell'eternità. Per tutta la vita odiò il ricatto e il pathos. Ho l'impressione che valga la pena di aggiungere altre parole solo quando osservo i suoi disegni. Forse perché somigliano a una sorta di scrittura e perché sovente disegnava sulle sue stesse lettere. Il progetto ideale sarebbe disegnare il suo modo di disegnare, prendere a prestito la sua mano intenta al disegno, ma proverò con le parole. Davanti al disegno, realizzato nel luglio del 1888, del paesaggio che circonda le rovine dell'abbazia di Montmajour, nei pressi di Arles, mi sembra di cogliere la risposta a una domanda ovvia. Per quale motivo quest'uomo è diventato il pittore più popolare del mondo? Il mito, i film, i prezzi, il cosiddetto martirio, i colori vividi hanno contribuito ad amplificare il fascino globale della sua opera, ma non ne sono l'origine. È amato, mi dico davanti al disegno degli olivi, perché per lui l'atto di disegnare o dipingere era un modo di scoprire e dimostrare perché amava così intensamente quello che stava guardando. E quel che guardò nel corso degli 8 anni della sua vita di pittore, sì, solo 8, apparteneva alla vita di tutti i giorni. Non mi viene in mente nessun altro pittore europeo il cui lavoro esprima un rispetto altrettanto scoperto per le cose di tutti i giorni senza elevarle in qualche modo, senza parlare di salvezza per mezzo di un ideale da esse incarnato o servito. Chardin, Delatour, Courbet, Monet, De Staël, Miró, Jasper Johns, per citarne solo alcuni, erano tutti magistralmente sostenuti da ideologie pittoriche, mentre lui, appena ebbe abbandonato la sua iniziale vocazione di predicatore, abbandonò ogni ideologia. Diventò rigorosamente esistenziale, ideologicamente nudo. La sedia è una sedia, non un trono. Gli stivali si sono logorati a forza di camminare. I girasoli sono piante, non costellazioni. Il postino consegna le lettere. Gli iris moriranno. E da questa sua nudità, che i suoi contemporanei consideravano ingenuità o follia, proveniva la sua capacità di amare, all'improvviso e in qualsiasi istante, quello che aveva di fronte. Prendendo penna o pennello, si sforzava quindi di realizzare, di raggiungere quell'amore. Da pittore e amante, che afferma la durezza di una tenerezza quotidiana, che tutti noi, nei nostri momenti migliori, sogniamo e riconosciamo al volo quando la vediamo in cornice. Parole, parole. Come si fa a vederlo nella sua pratica? Torniamo al disegno. È a inchiostro, disegnato con una penna di canna. Di disegni simili ne faceva molti in una sola giornata. Talvolta, come in questo caso, direttamente dal vero. Altre volte da uno dei suoi dipinti, appeso alla parete della stanza ad asciugare. Più che studi preparatori, i disegni di questo tipo erano speranze grafiche. Mostravano in maniera più semplice, senza la complicazione di maneggiare il pigmento, dove l'atto del dipingere poteva fiduciosamente condurlo. Erano mappe del suo amore. Che cosa vediamo? Timo, altri arbusti, rocce calcaree, olivi su una collina, la pianura in lontananza, uccelli nel cielo. Lui intinge la penna nell'inchiostro marrone, osserva e segna il foglio. I gesti nascono dalla mano, dal polso, dal braccio, dalla spalla, forse addirittura dai muscoli del collo. Eppure i tratti sul foglio seguono correnti di energia che fisicamente non sono sue e che diventano visibili solo quando le disegna. Correnti di energia. L'energia di un albero che cresce, di una pianta alla ricerca della luce, di un ramo che ha bisogno di trovare il proprio spazio tra quelli vicini, delle radici dei cardi e degli arbusti, del peso delle rocce confitte su un pendio, della luce del sole, dell'attrazione dell'ombra per tutto quello che è vivo e soffre per la calura, del mistral in arrivo da nord che ha modellato gli strati delle rocce. Il mio è un elenco arbitrario, mentre il motivo che i suoi segni tracciano sul foglio non lo è affatto. Somiglia a un'impronta. Di chi? È un disegno che tiene alla precisione. Ogni tratto è esplicito e privo di ambiguità, e tuttavia ha dimenticato completamente se stesso nella sua apertura verso quello che ha incontrato. E l'incontro è talmente ravvicinato che è impossibile dire quale impronta appartenga a chi. una vera mappa d'amore. 2 anni dopo, 3 mesi prima di morire, dipinse la piccola tela dei 2 contadini che zappano la terra. La realizzò a memoria, perché rimanda ai contadini dipinti 5 anni prima in Olanda e ai molti omaggi resi a Millet nel corso della vita. Ma è anche un dipinto che ha per tema il genere di fusione che troviamo nel disegno. I 2 zappatori sono dipinti con gli stessi colori, marrone patata, grigio vanga e il blu stinto degli indumenti da lavoro francesi, del campo, del cielo e delle colline in lontananza. Le pennellate che riproducono le loro membra sono identiche a quelle che accompagnano gli avvallamenti e le montagnole del campo. I gomiti sollevati dei 2 uomini diventano 2 semplici creste, 2 collinette in più sullo sfondo dell'orizzonte. Il dipinto non proclama certo che sono degli zotici, un'espressione usata all'epoca da molti cittadini per insultare la gente di campagna. La fusione delle figure con il terreno rimanda brutalmente al mutuo scambio di energia che costituisce l'agricoltura e che sul lungo periodo spiega perché la produzione agricola non possa sottostare alla sola legge economica. Forse attraverso l'amore e il rispetto per i contadini rimanda anche alla sua pratica di pittore. Per tutta la sua breve esistenza fu costretto a vivere e a scommettere con il rischio della perdita di sé. La scommessa è visibile in tutti gli autoritratti. Si vede come un estraneo o come qualcosa in cui si è imbattuto. I ritratti degli altri sono più personali, la loro messa a fuoco più ravvicinata. Quando le cose andavano troppo oltre e lui si perdeva totalmente, le conseguenze, come la leggenda ci ricorda, erano catastrofiche. Anche questo è evidente nei dipinti e nei disegni che faceva in quei momenti. La fusione diventava fissione. Ogni cosa cancellava tutto il resto. Quando vinceva la scommessa, come succedeva quasi sempre, la sua identità priva di contorni gli consentiva di essere straordinariamente aperto, di lasciarsi permeare da ciò che guardava. O è inesatto? Forse la mancanza di contorni gli consentiva di darsi, di uscire ed entrare e permeare l'altro. Verosimilmente l'una e l'altra cosa, ancora una volta come in amore. Parole, parole. Torniamo al disegno degli olivi. Le rovine dell'abbazia sono, credo, alle nostre spalle. È un luogo sinistro, o lo sarebbe se non fosse in rovina. Il sole, il mistral, le lucertole, le cicale, l'occasionale upupa continuano a ripulirne le pareti. Fu smantellata durante la Rivoluzione francese, a cancellare le futilità del suo potere di un tempo e a insistere sull'immediato. Mentre siede con le spalle al monastero e guarda gli alberi, l'uliveto sembra colmare il vuoto e premersi contro di lui. Riconosce la sensazione. L'ha provata spesso al chiuso e all'aperto, nel Borinage, a Parigi o qui in Provenza. A questa pressione, che forse fu il solo amore intimo duraturo che conobbe in vita sua, risponde con velocità incredibile e con estrema attenzione. Tutto quello che i suoi occhi vedono lo palpa con le dita. E la luce si posa sulle impronte sopra la pergamena, come cade sui ciottoli ai suoi piedi, su uno dei quali, nel disegno, scriverà Vincent. All'interno del disegno oggi si avverte una gratitudine, non saprei come altro chiamarla, cui è difficile dare nome. È del luogo, sua o nostra?